Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast che, siccome il tempo vola quando ci si diverte, ahimè è ormai quasi già passato un anno dall'ultima puntata. Vi chiederò scusa in una puntata apposita adducendo giustificazioni fantasiose. Questo non è ancora il momento delle scuse, è passato
due mesi
dalla finale di Sanremo, quindi bisognerà lanciare dei coriandoli con scritte delle addizioni o, come diciamo noi a Milano, tirare le somme.
Broncio, 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 broncio.
Siamo arrivati al quinto anno della reggenza Amadeus, l'evento è talmente tanto consolidato da risultare quasi una festa comandata. Il giorno dopo i bambini non vanno più a scuola e le strade e le piazze sono piene di addobbi festosi. Come l'ho vissuto io? Nessuno mi ha fatto questa domanda.
Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia.
Il primo giorno ho iniziato scrivendo un post su Threads che pensavamo tutti sarebbe stata un po' la novità social di quest'anno. Ho preso zero like e mi sono detto, vabbè, sti cavoli, mi sposto su Instagram, faccio delle storie. E quindi ho coperto quasi tutta la prima puntata facendo delle storie molto argute e molto simpatiche. È sempre molto bello perché si ricrea un po' questo clima di community in cui la gente interagisce, tu guardi le storie buffe degli altri, loro guardano le tue, sempre molto bello. Il giorno dopo ero già stremato, quindi seconda e terza serata molto più sottotono, complice anche il fatto che quest'anno le prime 30 canzoni erano uscite il primo giorno e quindi seconda e terza serata in generale un pochino più blande. Dopodiché, grande novità di quest'anno, cioè in realtà già da un po' di anni ci sono questo tipo di eventi, la novità quest'anno che ho partecipato anche io, e cioè parliamo delle visioni partecipative delle serate di Sanremo tutti insieme in locali delle città più illuminate del nostro stivale. Nella fattispecie ho visto eventi organizzati a Roma, Milano e Torino. Io ho partecipato in particolare a Roma e all'Aquila.
Ero sulla Roma l'Aquila, a un certo punto mi volto e sai chi c'era accanto a me?
Momenti indimenticabili in cui potevi cantare a squarciagola le canzoni del festival e in cui, grazie a degli specialisti, potevi anche imparare i movimenti del ballo di Tuta Gold. Tra l'altro, adesso che ci penso, un sacco di cose da 5. Cioè, 5 cereali, 5 cellulari, 5 giorni che ti ho perso, 5 minuti solo 5 vedrai, delle panatine ti innamorerai.
5 euro, dai, 2 canne, dai.
Cosa ci ricorderemo di questo festival? Sicuramente pochi momenti memorabili. La bestemmia di Fiorella Mannoia. I fischi a Geolier. La pubblicità delle scarpe di John Travolta. E i messaggi di pace di Dargen e Gali. E le successive prese di distanza da parte dei vertici Rai. Per quanto riguarda le visioni dal vivo, momento più emozionante quando Angelina Mango ha cantato la canzone del padre, cioè non la canzone del padre di De André, ma la canzone di suo padre, La Rondine, letteralmente. Mi sono quasi sentito male dalle risate quando Roberto Bolle ha fatto la sua performance e noi sotto abbiamo messo il ballo del qua qua.
Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa.
E quando Amadeus ha letto il discorso sulle foibe, noi ci abbiamo messo la poesia di Pacciani.
Dio, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello.
Molto bello. Nota di demerito sicuramente al Fantasanremo, che ormai è diventata una roba troppo istituzionalizzata, credo l'abbia addirittura acquistato la Rai, e a parte il fatto che non so perché ogni anno, comunque io perdo, arrivo veramente nelle posizioni più infime, però diciamo ormai non ci sono grandi guizzi, non c'è più veramente stupore. Tant'è che quasi stavo pensando sarebbe figo organizzare una versione alternativa, una piattaforma alternativa in cui davvero puoi far fare delle cose fighe agli artisti. Anche se post festival gli organizzatori hanno dichiarato che questa sarà la loro ultima edizione e dall'anno prossimo cambieranno regole e modalità. È che alcune delle criticità del Fantasanremo sono sempre più evidenti. Ad esempio, se tu metti come bonus lanciare un messaggio di pace, poi non sai mai se l'artista che lancia un messaggio di pace lo fa perché ci crede o perché vuole più punti al Fantasanremo. D'altra parte, leggevo nelle storie di Serena Mazzini, ci sarebbe pure un tema abbastanza laterale sulla pubblicità. Perché se è vero che è vietato sponsorizzare brand da parte degli artisti, è anche vero che se Rotoloni Regina sponsorizza un bonus Fantasanremo, ad esempio indossi pantaloni a zampa d'elefante, l'artista che indossa i pantaloni a zampa d'elefante in qualche modo sta portando visibilità al brand che sponsorizza quel bonus. Quindi diventa anche difficile controllare se ci sono delle sponsorizzazioni laterali.
In che senso?
Per quanto riguarda Geolier, artista che sale sul palco di Sanremo presentato, introdotto come l'artista più ascoltato del 2023, le polemiche erano iniziate già prima della partecipazione, quando si era detto che il testo della canzone portata sarebbe stato in napoletano. Mai capite ste polemiche sulla lingua delle canzoni di Sanremo, perché teoricamente sì, il regolamento dice che le canzoni devono essere in italiano, però poi c'erano stati Tazenda che avevano cantato in sardo, e voglio dire, il sardo è molto più complicato del napoletano, specialmente adesso che dopo Mare Fuori il napoletano è praticamente diventato la nostra seconda lingua. Eppure Nino D'Angelo aveva portato una canzone in napoletano, quindi questa regola sulla lingua è un po' così, a discrezione. Geolier vince la serata cover e viene fischiato dal pubblico dell'Ariston, e anche ha ragione, direi, visto che non è che, insomma, fra tutte le esibizioni non è che la sua abbia brillato. Intorno a Geolier si è creata una dinamica un po' particolare, che da una parte, come faceva osservare Jonathan Bazzi, lui, Geolier, è stato il primo a fare leva su questo quasi fanatismo identitario nei confronti della sua città, Napoli. Quindi da una parte i fan, la popolazione che si unisce intorno alla sua figura e lo vota, e dall'altra invece la stampa, la radio, che quasi spaventate da questo attaccamento si chiudono votando gli altri. Più ci si accorge di quanto la stampa e la radio siano contro Geolier, ad esempio quei video che sono girati dei giornalisti che dicevano: ma chi è questo, chi lo conosce? Voglio dire, insomma, almeno conoscerlo, poi magari non ti piace, però dovresti sapere che esiste, visto quanto è ascoltato. Quindi da una parte discorsi antimeridionalisti che rinchiudono ancora di più la popolazione napoletana, magari, e la spingono a votare, e quindi si crea questa forte dinamica polarizzante che porta poi al risultato del voto dell'ultima serata.
Perché non amo il
voto a Sanremo, sempre nota dolente. Quest'anno hanno tolto la giuria demoscopica, e quindi da una parte abbiamo 33% voto da casa, 66% radio e stampa. Entrambe le fonti di voto sono soggette a bias. Il voto del pubblico, perché magari è più per il personaggio, per l'artista di cui siamo fan, e in più c'è pure il discorso del fatto che il voto si paghi, e quindi voterà chi è più disposto a pagare per il proprio artista, e anche chi ha disponibilità economiche, e anche per chi ha, per esempio, 5 cellulari. Ovviamente 5 cellulari, ognuno può votare 5 volte, sono 25 voti. È chiaro che se tu hai una fanbase solida ma povera, o perché no, semplicemente attenta ai consumi, e quindi ha disabilitato la possibilità di pagare col telefono. Io per esempio non posso votare perché ho disabilitato l'opzione, quindi anche volendo non avrei mai potuto votare il mio beniamino Mr. Rain.
Camminerò nella tua strada, signore.
Quindi già il voto rappresenta una deformazione da quel punto di vista. In più, dall'altra parte, radio e stampa saranno sicuramente soggetti a logiche diverse legate a case discografiche, dinamiche, relazioni di potere e quant'altro, quindi sarà sempre comunque difficile che il voto rappresenti davvero il voto alla canzone più bella, ma ci saranno mille altre variabili in gioco. Quello che succede però, e poi alla fine sembra quasi come, probabilmente sarà così, che sarà stampa e radio poi si equalizzino in modo da bilanciare il voto del pubblico e da renderlo quasi inutile. Anche la polemica intorno a John Travolta offre spunti di riflessione davvero interessanti. Ora, John Travolta, ospite internazionale, viene a Sanremo gratis, o meglio soltanto con rimborso spese, quindi nessun cachet milionario. Questo perché era già in Italia per girare lo spot di una marca di scarpe antinfortunistiche di cui è testimonial. Quindi era già lì, dice: mi sono trovato bene l'ultima volta, voglio tornare a Sanremo, vi voglio bene. Quello che succede è che però lui sale sul palco con queste scarpe antinfortunistiche col marchio ben in vista e anche ripetutamente inquadrate dalla regia, visto che poi lui ballava, insomma, ha fatto quello che sa fare meglio. In più l'amministratore di questa azienda viene anche inquadrato mentre sorride seduto in una delle prime file, e in più quando Fiorello e Amadeus si spostano fuori per la scena del ballo del quaquà, Amadeus dice pure "Don't worry, be happy", che sarebbe il claim proprio di questa azienda di scarpe antinfortunistiche. Cosa è successo quindi? Cosa sembrerebbe essere successo? C'è stato un patto nascosto per cui da una parte John Travolta viene gratis al festival, dall'altra viene permesso, tollerato questa pubblicità occulta delle scarpe che lui indossa. Cosa che, attenzione, è sempre super vietata in Rai, cioè c'è sempre sta gag che non puoi andare in Rai con un marchio in vista o te lo censurano con tipo lo scotch, come abbiamo visto in una celebre puntata di Lundini.
Va bene lo stesso!
Non so poi cosa abbiano contro le Marche, sono una regione splendida, c'è il mare, le montagne e un dialetto simpatico.
Ma c'è data violenta, sì. Ma c'è la bepozza, piglia un male a tutti quanti.
Amadeus in conferenza stampa il giorno dopo negherà tutto. John Travolta è arrivato di fretta, non ha avuto il tempo di controllare le scarpe, è successo un caso. Ma diciamo, questa interpretazione relativa alla pubblicità occulta ci convince abbastanza. Il tema che invece ha sicuramente fatto discutere di più post Sanremo è stato quello dei messaggi di pace. Due artisti, Gali e Dargen, portano canzoni con messaggi sociali più o meno velati nel testo. Quegli stessi artisti approfitteranno del palco di Sanremo per lanciare dei messaggi di solidarietà molto generici, ma evidentemente a favore del popolo palestinese. Cosa succede? Che l'ambasciata israeliana si arrabbia e quindi i vertici Rai sono costretti a fare dei comunicati per prendere le distanze da questi interventi. Ora, più che censura, questi interventi li ho visti più come dei siparietti allestiti più per dinamiche diplomatiche. Fa sempre un po' più sorridere questa roba che bisogna ribadire ogni volta degli attentati di Hamas come premessa, quando ormai è chiaro, no, come la reazione di Israele sia diventata talmente violenta che pochissime persone rimangono ufficiosamente a giustificarla. Cioè, come se, non lo so, loro Hamas ha fatto l'attentato, Israele il giorno dopo lancia una bomba atomica e rade al suolo Gaza. È chiaro che nessuno è dalla parte di Israele. Il primo giorno dopo l'attacco di Hamas si poteva giustificare la difesa di Israele, giorno dopo giorno ci accorgiamo di come questa giustificazione diventi sempre più difficile, per quanto però per ragioni diplomatiche alcune istituzioni siano costrette sempre a ribadire però l'attentato bla bla bla. La censura vera poi ci sarebbe però se, lo vedremo durante quest'anno, Gali o Dargen subiranno delle ripercussioni, saranno, suoneranno meno, saranno invitati meno nei programmi TV. A quel punto sì, si potrà davvero parlare di censura. In questo momento bello che ci sia stato un dibattito, che le persone si siano sensibilizzate all'argomento. C'è il rischio sì di propaganda opposta, che però è la classica propaganda televisiva. Cioè, in televisione effettivamente la narrazione ufficiale è quella a favore di Israele. Cioè, non so, non guardo tantissimo la televisione, ma immagino che sia così. Ma veniamo a quello che dovrebbe essere invece il centro del festival, cioè le canzoni. Non ho voglia di commentarle tutte e 30 perché davvero tantissime, però cominciamo dalla prima, poi vediamo quando mi stufo. Angelina Mango, l'avevo già sentita in un festival in Basilicata, era stato bellissimo, lei presenza scenica, capacità vocali già 2 anni fa, quindi prima di Amici, prima di come se d'estate, ormai si era già, diciamo, fatta apprezzare dal pubblico. Porta una bella canzone, cantata benissimo, soprattutto quel pezzo a cappella che ci fa sempre venire i brividi. Io personalmente non apprezzo le canzoni che hanno come titolo una parola che viene ripetuta in modo non organico nel ritornello, la noia, tantarata, la noia. Non so se esistono altre così. Cioè, quando l'ho sentito ho detto, ah, è una di quelle canzoni che hanno questa caratteristica. E poi però adesso che ci penso non me ne vengono in mente altre, ma immagino che ci siano. Dopo questo pezzo, questa discontinuità, però parte una melodia molto bella. Sempre un po' lei si posiziona sul segmento filopartenopeo, questa rinascita della napoletanità. Si presenta anche sul palco un po' come una Rosa Ricci, dice delle frasi in napoletano ogni tanto, nonostante lei sia lucana. Infatti mi ricordo un po' quello che faccio io, che faccio finta di essere romano nonostante non lo sia. Durante la canzone ogni tanto mi sembra che possa partire da un momento all'altro quella famosa napoletana che faceva com'è bella la città con le cenelle, io senza soffrire nei miei giorni usati. Credo che le note, la scala sia un po' simile, no, a quella di alcune canzoni partenopee, ma non me ne intendo. Joliet ci porta una versione napoletana di Cenere, ok? Picciomo sta iniziando a chiovere. Carina, gradevole, però si poteva forse fare qualcosa in più. Annalisa, diciamo, sulla scia dei grandi successi di quest'anno, cioè ha fatto 4 hit consecutive inarrestabili, torna con un'altra hit martellante, questa volta costruita sulla scia di I Can't Get Out of My Head di Kylie Minogue. Molto simile, c'è un po' questo tema, no, del, non del plagio, però del fatto che un sacco di canzoni ci ricordino qualcos'altro. Ormai è un discorso già sentito, no? Spesso ci sono proprio dei campionamenti, delle citazioni, ma anche negli arrangiamenti di solito si usano delle reference che sono sempre più riconoscibili. Magari la melodia è anche diversa, diversa, però l'arrangiamento, una certa struttura ricordano tanto un'altra canzone. Pensiamo ad Alpha, che ha fatto quella roba dei One Republic, Run, cioè è esattamente la stessa canzone, magari con note diverse, quindi non possiamo dire che è un plagio, però ricorda davvero un'altra canzone. Quindi io non so in questo caso se il diritto d'autore viene tutelato in qualche modo. Certo che appoggiandosi a una canzone già nota si fa prima a farla apprezzare agli ascoltatori, quindi poi è normale, si recuperano una serie di melodie già sentite, una serie di passaggi melodici standard, perché ti deve piacere una canzone che hai ascoltato due giorni. È anche un po' normale che sia così. Poi abbiamo Gali e Irama, su cui non ho molto da dire, se non che Irama mi piace più di quanto dovrebbe. E arriviamo a Mahmood, pezzo incredibile, forse il vero vincitore del festival, la canzone che canteremo di più, che tornerà di più fino a quest'estate, che ci tartasserà. È una bella canzone, parla di spaccio di droga, di persone che hanno questi 5 cellulari usa e getta per intrattenere dei traffici illeciti, e hanno questi fiori e questo zucchero, che sono tutti riferimenti alla droga. Ragazzi, mi raccomando, non vi drogate.
Ho perso la corsa della vita a causa di quella robaccia.
La cosa che è saltata più all'occhio in realtà è stata che la canzone si chiama Tuta Gold, ma lui non canta mai con questa cavolo di tuta gold. Al massimo la sera della finale ha dei pantaloni d'oro, ma ricordiamo, un pantalone non fa una tuta. Per coerenza avremmo voluto anche la parte di sopra. Anche nel caso di Mahmood, alcune reference, c'è questo passaggio prima del ritornello che mi ricorda X altre canzoni. Adesso le metto tutte in fila. C'è questo pezzo latino di 20 anni fa.
Maglia bianca oro sui denti blu jeans.
Oh, man,
non paragonarmi a una bitch così.
Laura Pausini. Un pezzo di blu. Questo secondo me è anche Il Pagante. Se guardiamo i primi 5 classificati dal punto di vista degli autori, guarda un po', ci troviamo proprio il cerchio magico degli autori italiani, e cioè Dardust, Simonetta e Petrella. Ok, magari non ci sarà dietro un complotto, come facevo osservare giustamente un articolo del Post, ci sono semplicemente ragioni commerciali. Se un autore fa un grande successo, poi si tende a fargliene fare altri per andare sul sicuro, per abbattere il rischio di impresa. Però poi quello che succede è che c'è una specie di lottizzazione, no? Com'è possibile, guarda caso, podio, primi 5, i 3 grandi autori italiani che si sono spartiti in un certo senso. Ogni anno cambiano i partecipanti a Sanremo, e quelli che però rimangono costanti sono gli autori dietro le canzoni. Quindi ci sta farci un po' di dietrologia. Per quanto riguarda invece le case discografiche, i primi 5 posti sono tutti Warner, eccetto Angelina Mango, che se guardiamo sui riconoscimenti Spotify si presenta senza major, ma edita dalla società della manager, la Tarma. Poi sul discorso management torneremo anche dopo.
Questo significa qualcosa? Mi state tramando.
Io non sono molto dentro questi meccanismi, li osservo da fuori, e osservo che X persone che ho incontrato mi hanno detto: ah, guarda, quest'anno vince qualcuno di Warner, perché è l'anno in cui deve vincere qualcuno della Warner, quindi vincerà o Joliet o Annalisa, perché diciamo è come se ci fosse una lottizzazione, ogni anno deve vincere una major diversa. Non è andata così, però è chiaro che al Festival di Sanremo ci siano delle dinamiche di compromesso, se non altro nella scelta degli artisti, no? Ogni anno ci propinano la storia di Amadeus, che si ascolta 500 canzoni, Aria Sanremo e Sanremo Giovani, poi però alla fine vince soltanto chi c'ha dietro un'etichetta discografica forte, vince solo chi ha fatto X Factor. Chiaro, no, che ci sono dinamiche di questo tipo. Clara, che c'ha 1 milione di streaming, che va a Sanremo Giovani, però Maninni, che non conosce nessuno, che poi vai a cercare e ha fatto qualche anno prima Amici, però neanche poi lo scrivono in biografia, quindi vogliono cancellare questa parte del suo passato, però te lo trovi, fai big, significa che poi va a cantare a Capodanno, lo passano in radio. Qual è il suo merito? Il merito è che evidentemente o per etichetta o per management, in cambio della presenza di un artista big, è stata imposta la presenza di un artista minore come lui, che a questo punto dal festival ci guadagna un'esposizione mediatica, degli ascolti, dei concerti, un tour che non avrebbe mai avuto senza. A me in particolare questa cosa di Sanremo Giovani un po' fa incazzare, perché ci sono persone che pagano dei biglietti di treni, si fermano a dormire per andare a Sanremo a fa queste selezioni, centinaia di ragazzi che pagano per star lì, quando poi alla fine sceglieranno solo gente di X Factor. In questo, nel caso specifico, c'era i bunker che stanno sotto bombadischi. Su grandi numeri, se ti arrivano 400 canzoni, è impossibile che non ce ne sia una bellissima di un indipendente. Cioè, almeno uno stronzo che ha fatto una canzone bellissima ci doveva stare, e tu quello stronzo non te lo sei cagato perché hai fatto passare le major. Mi fa un po' incavolare soltanto perché poi ti illudono che invece sia una selezione equa. E quindi, cioè, non sono complotti, però credo che ci siano delle dinamiche sotterranee, compromessi fra case discografiche. Perché? Perché comunque Sanremo effettivamente è un bel moltiplicatore. È ovvio che se la canzone è bella te l'ascolteranno indipendentemente, ce l'abbiamo visto con Tananai ad esempio. Però che lì, cioè, Tananai c'aveva lo stesso management di Fedez, credo, quindi anche lì è stato fatto probabilmente un lavoro sul personaggio. Cioè, è poi quello che si fa attraverso Sanremo, è far risaltare questo personaggio per acquisire poi visibilità nei mesi successivi. Non lo so, mi sono un po' perso. E quindi ci sono delle leggi, delle regole, come abbiamo visto per il discorso delle scarpe. Da queste leggi, da questi vincoli, a causa di interessi economici, emergono delle dinamiche complesse. La manager di Angelina è Marta Donà, una manager potentissima a quanto si dice, la manager di Marco Mengoni, di Cattelan, è stata la manager dei Maneskin, la manager di Francesca Michelini. Il motivo per cui spesso poi si insulta Francesca Michelini, si dice: ah, occupa quelle posizioni, ha fatto la conduttrice di X Factor, ha fatto la madrina del festival, quella a Milano, solo perché, non perché se lo merita, ma perché c'è una manager. E quindi da una parte c'è il management, le case discografiche, i team di comunicazione. Cioè, per esempio, per Angelina avevano fatto un concept store in cui potevi comprare le cose legate alla canzone, tipo le perline. Cioè, è chiaro che ci sono tante cose oltre alla canzone, oltre al personaggio, in gioco, tante entità che si controbilanciano. E quindi quello che succede è, non lo so, mi manca un po' una visione d'insieme. C'è del lobbismo dietro Sanremo? Penso di sì. La giuria stampa e radio si è coalizzata contro Geolier per far vincere Angelina? Probabilmente sì. Non è un grande complotto, cioè sono solo delle dinamiche di potere complicate, complesse. È normale che sia così quando i soggetti interessati sono così tanti. La cosa veramente importante a questo punto però qual è? È che sono tornato a far uscire delle puntate. Yeah! A presto!